E questo modulo che incomincia oggi riguarda le regioni, l'autonomia regionale, le fonti regionali e il sistema delle fonti nazionali sistemate con quelle regionali. E come per quanto riguarda l'Unione Europea, anche questa volta vorrei incominciare non dalla spiegazione delle fonti regionali, diciamo sintesi del manuale, ma da una premessa su che cosa sono le regioni e perché le regioni sono un problema. Riprendo una slide già usata, che è quella che rappresenta lo sviluppo degli ordinamenti derivati dallo Stato unitario, per cui da un lato lo Stato insieme agli altri Stati dà luogo al diritto internazionale e all'ordinamento internazionale, dall'altro lo Stato unitario crea enti la cui autorità deriva dallo Stato stesso, per cui si chiamano enti derivati, non sono enti sovrani, non sono enti originali, ma sono enti derivati. E ieri sera vi ho fatto un rapido flash sul fenomeno che si sta realizzando in questo periodo in Catalogna, come tentativo, ipotesi, conflitto, non si sa come andrà, di passare da un ente derivato, la comunità autonoma della Catalogna, cioè la regione Catalogna, a qualcosa che dovrebbe essere, non si sa, si sta discutendo, o uno Stato all'interno di una confederazione o addirittura uno Stato unitario separato dal Regno di Spagna. Come vedete sono problemi che sono problemi continuamente in gestazione. In Europa abbiamo fenomeni diversi, per esempio la Scozia ha respinto il referendum per la secessione della Scozia dal Regno Unito, che così non sarebbe stato più un Regno Unito, e questo referendum è stato respinto, così non sappiamo quali steps sarebbero seguiti a questa vicenda. Il Belgio è piacevolmente orientato da un sacco di decenni verso una lenta separazione della parte francofona da quella vallone, lo stanno facendo con tutta la possibile stupidaggine umana, mi sa. La Cecoslovacchia non esiste più, c'è stata una separazione della Slovacchia e dalla Boemia, anzi la Cechia come si chiama, orribile, è consensuale. In Francia c'è un fenomeno diverso, perché in Francia, che era un paese unitario, strettamente unitario, sono spuntate in questi ultimi decenni le regioni e un po' alla volta stanno prendendo piede. Come vedete il sistema è un sistema continuamente in lento movimento, e sopra c'è l'Europa che non si sa dove va, ma comunque da qualche parte va, e tendenzialmente è sempre più verso una forma di forse Stato unitario, cioè intensifica i suoi legami, mentre all'interno degli Stati alcuni legami si stanno allentando. È un fenomeno interessante, curioso. Questo non c'entra, questa è la guerra civile, e quindi vi devo spiegare due cose. Innanzitutto che differenza c'è tra uno Stato federale e uno Stato regionale. Noi siamo usciti da 20 anni in cui l'Italia tutti erano federalisti. C'è stato un momento impressionante, non c'era partito che non fosse federalista. La Lega ha dato il là, era un po' stonato come là, perché non era ben preciso che cosa volesse la Lega, e questo ha messo in moto un grande amore per le autonomie, e uno dopo l'altro tutti i partiti si sono dichiarati a favore di una federazione, perfino AN, che allora esisteva, che erano gli eredi insomma del partito fascista, e che tutto avrebbero desiderato, meno che uno Stato federale, ma anche AN a un certo punto si era pronunciata a favore di un certo tipo di federalismo. Un certo tipo di federalismo è naturalmente un trucco, perché poi bisogna vedere cosa segue alla parola federalismo. C'è un libretto, quando queste cose erano di moda, io che giro sempre con l'ampolla di acido muriatico, giravo l'Italia ricordando che c'è un libro, tra l'altro pubblicato dal vecchio caro Miglio, che è stato il profeta culturale della Lega per i primi anni, quello che aveva immaginato la secessione, la federazione, e questo libro era un libro tradotto dall'americano ed era un dizionario del federalismo, in cui c'erano circa 400 aggettivi diversi appiccicati alla parola federalismo, per dire che evidentemente una parola che da sola non significa nulla se ha bisogno di 400 aggettivi, no? Tanto è vero che in Italia di moda sono stati diversi, pensate al federalismo fiscale, che non significa nulla, o il federalismo municipale, che significa ancora di meno, e così via, no? Cioè c'è molta confusione su queste cose, e questa confusione deriva dal fatto che il federalismo, come ricordano queste bellissime foto, non è una questione tanto semplice, visto che è passato per le armi. Cioè la definizione di uno Stato federale nella nostra storia è passata per le armi, non dimentichiamocelo. Non è detto che questa sia una strada obbligata, per carità, le armi sono ruggini, costano troppo, fanno male, non è quello il mio messaggio. Il mio messaggio è che quando si parla di federalismo non si parla di una cosa chiara e precisa, che abbia un senso, non ha nessun senso. E dire che la differenza tra uno Stato regionale e uno Stato federale è dire una cosa impossibile. Noi tecnici, siamo una piccola comunità, quelli che si occupano, oltre che di diritto costituzionale, anche di diritto regionale, non abbiamo nessuno strumento per dire questo è federale e questo è regionale. Non c'è differenza, che vuol dire che per 20 anni si è parlato di niente. Ma questo non deve meravigliare. Stamattina ho sentito una notizia interessante, che secondo una ricerca americana la stupidaggine umana deriva da un virus. Credo che dobbiamo fare qualcosa in Italia. Il nostro problema non è Ebola, ma è questo virus. È una bella notizia da un certo punto di vista, no? Sappiamo che non è colpa nostra, è una malattia. Bellissimo, lo trovo. Mi sono svegliato pieno di buon umore e ho preso un'aspirina. Non si sa mai. La differenza tra federalismo e regionalismo è una differenza essenzialmente storica, e cioè ci sono stati che sono nati per un processo di federalizzazione e stati che hanno invece visto un processo di regionalizzazione. Questa meravigliosa slide vi sta a dire qual è il moto, il movimento di uno Stato federale. Uno Stato federale parte da una serie di Stati sovrani, erano 13 nel New England, erano un sacco in Svizzera, grandi e piccoli cantoni, erano un sacco in Germania attraverso grandi regni, l'impero austro-ungarico e i piccoli ducati e principati, e per qualche processo storico che noi potremmo ricostruire con gli strumenti della storia, ma interessa poco il diritto, comunque di mezzo le armi ci sono state, questi Stati membri hanno conferito allo Stato federale dei poteri. E secondo il lessico statunitense, questo comporta una sovranità divisa. La sovranità divisa avrebbe fatto inorridire Baudin e gli altri primi teorici della sovranità, perché la sovranità, essendo una costruzione che rispecchia la teologia, è unita, anche se poi Dio è uno e trino, per cui la divisione in qualche modo c'è. E sarebbe interessante approfondire questi temi teologo-giuridici. C'è un bellissimo libro di Carl Schmitt, che era un grande studioso e che si è avuto il piccolo difetto di essere ministro della giustizia di Hitler, e perciò è stato epurato, ma è un grande pensatore, e lui ha scritto un libro sulla teologia politica, proprio per andare a ispezionare queste categorie che per noi sono abbastanza vitali, ma non sono tecnicamente fondate. Dire che la sovranità è divisa è dire niente, perché se la sovranità è l'essere la cima del sistema, colui che si è imposto come sovrano e non deriva la sua sovranità da nessun altro, voi capite che dividere questa situazione è molto difficile. Se riusciti nelle famiglie, quel diritto di famiglia ha spostato da patria potestà, da il padre padrone a entrambi i genitori, questo è stato un bel progresso, e abbiamo anche lì un fenomeno di sovranità divisa. Quante cose interessanti ci sono nella vita, caspita, il tempo manca sempre. Allora, il fenomeno tipico degli stati federali è quello del passaggio dal piccolo diviso al grande unito. E questo lo si fa attraverso la Costituzione. La Costituzione viene approvata dagli stati sovrani, è un loro contratto. Il termine tecnico che usavano gli americani, lo usano ancora, è compact, dove il compact vuol dire esattamente il contratto. Un contratto tra stati che hanno detto, benissimo, noi mettiamo insieme le nostre risorse, i nostri beni, le nostre competenze e creiamo un'unità centrale. Quello che noi scriviamo in questo compact, nella Costituzione, è esattamente questo, ciò che noi cediamo al centro. E infatti la Costituzione americana così è concepita, enumera i poteri conferiti. L'articolo 1, sezione 8, non ricordo più esattamente il comma 8 della sezione, possiamo darlo a vedere, e che vi ho portato l'altra volta, enumera i poteri trasferiti, li enumera come poteri conferiti al Congresso, al Parlamento americano. È anche interessante come meccanismo. Non è che loro hanno fatto un cappello dicendo gli Stati Uniti sono una Repubblica federale, eccetera, no. Perché loro stanno costruendo un sistema che non aveva un modello, anche loro avevano una navetta che andava nello spazio senza avere modelli di riferimento, se non il sistema di governo inglese di allora. Ma per quanto riguarda la forma di Stato, non avevano riferimenti, non esistevano altre federazioni, esisteva il Regno Unito, ma era un'altra cosa. Per cui loro hanno messo insieme un sistema che non si autocalifica come federazione, ma si basa sulla attribuzione di competenze a organi, esattamente come funziona l'Europa. Interessante, anche l'Europa è nata così. E infatti tutti hanno detto, oh che interessante, questo è l'inizio di un processo di federalizzazione. Ma è un processo molto lento e forse nel frattempo l'immagine della federalizzazione che noi ormai abbiamo ereditato non è quella verso cui stiamo andando. Gli americani non avevano immagine verso cui viaggiare e si sono limitati a mettere una serie di cose dentro questo contratto. Mario, Giovanni, Francesco e Giacomo decidono di fare la società per pubblicizzare la loro musica. Bene, uno ci mette la cantina, c'è sempre uno con la cantina se no dove non si suona, uno ci mette la batteria che è lo strumento più costoso, io ho un figlio batterista per cui lo so, il terzo ci mette la sua capacità con manopole eccetera e il quarto ci mette soldi perché i soldi servono. Allora a questo punto tutti sanno quello che ci mettono e nel contratto sociale rispecchia questo loro trasferire beni, risorse, capacità al soggetto comune della società e stabilire anche le regole per prendere le decisioni, come siamo rappresentati dentro nella società. E infatti questo è il senso della Costituzione americana, che ti dice il Parlamento, la Camera dei rappresentanti è eletta dal popolo americano, di tutti i 13 stati, per cui con una certa proporzione tra eletti e elettori. Gli stati membri sono presenti con due senatori a testa sul piano di parità, il Presidente della Repubblica è l'elemento di unità del sistema, per cui a lui affidiamo alcune cose, anche perché siccome loro tutti sapevano che si chiamava George Washington, non è che avessero il problema del successore di Napolitano che ancora non c'è un nome, cioè un nome e cognome, tutti lo rispettavano, e la presidenza è stata fotografata su George Washington. Poi sono venuti altri, un po' meno amati, ma quello è stato il disegno. Per cui abbiamo un movimento dal basso all'alto, un movimento di trasferimento e un atto che enumera le competenze trasferite. Tutto ciò che non è conferito resta agli Stati membri. Questo è il principio di attribuzione. Quando la norma dello statuto del trattato europeo dice che gli organi europei agiscono in base esercitando i poteri attribuiti e nell'ambito del principio di attribuzione, questo stanno dicendo. Segue un trattato che dice cosa gli Stati cedono. Il governo dell'agricoltura ceduto. L'ambiente solo in parte. E così via. La moneta solo alcuni e con una certa procedura. E così, pezzo a pezzo, dicono materia per materia, politica estera, cooperazione giudiziaria e così via, tutto quello che si è venuto affastellando come competenze sempre più ampie, per ognuna di queste dice che cosa può fare l'Unione Europea e in che modo. Perché quello è l'oggetto di questo trasferimento di sovranità. Eccolo qua, c'era l'articolo 1, sezione 8. Il Congresso ha facoltà, il Congresso del Parlamento, di imporre, percepire tasse, pagare debiti e così via. E vi ho segnato in rosso due clausole, la Commerce Clause e l'Implied Powers Clause, che sono i due clausole di flessibilità del sistema, di questo vi ho già parlato, ma comunque vedete che la tecnica è quella di indicare le competenze, costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema. La Corte Suprema è prevista dalla Costituzione, perché è la Corte che regola i rapporti tra gli Stati, così come la Corte di Giustizia in Europa nasce perché regola i rapporti tra gli Stati e punisce gli Stati che non stanno ai patti e agli obblighi. Quello è l'immagine della Corte Suprema, della Corte di Giustizia. In Europa la Corte di Giustizia è diventata invece, saldata su sistemi giudiziari nazionali, un modo per difendere i diritti, ma questo è la navicella che viaggia tranquilla senza precise direzioni. La Corte Suprema americana ha avuto un processo simile, ne parleremo poi parlando della giustizia costituzionale, perché a un certo punto ha detto sì, noi siamo la Corte che regola i rapporti tra gli Stati, ma se qualcuno viene e mi porta una legge che va contro la Costituzione, io faccio valere la Costituzione. Quel qualcuno è qualcuno che agisce, è un individuo, è diventata la Corte dei diritti. Sono processi molto simili, ma sono processi che non sono simili perché sono situazioni uguali, ma perché rispondono a leggi di fisica. Esiste la fisica anche nelle organizzazioni sociali. Cioè, mi sembra la pubblicità della Lufthansa, la bambina che dice è una questione di fisica. È vero, ci sono delle fisiche anche nelle organizzazioni sociali, e che un giudice espanda i suoi poteri perché questo significa tutelare l'atto a cui, tutela è preposto, è normale. Lo Stato regionale funziona in maniera totalmente diversa, anche se i soggetti sono gli stessi. Perché? Perché uno Stato sovrano, che già formato per nature storiche che non ci interessano, esiste, che a un certo punto decide di decentrare poteri. Non si spoglia della sua sovranità, non cede la sua sovranità, mai accetterebbe di dire ho ceduto parte della sovranità ai land oppure alle regioni, ma conferisce poteri. E questo atto che conferisce i poteri è la Costituzione. Vedete, le figure sono sempre le stesse, ma sono le frecce che hanno cambiato direzione. Mentre nello Stato federale tutto va verso il centro, e la Costituzione fatta dagli Stati federati dice cosa può fare lo Stato centrale, nello Stato regionale il processo storico è inverso. Prima esiste uno Stato unitario, poi questo decentra funzioni in periferie e le garantisce tramite la Costituzione. Mentre la Costituzione americana è il testo che dice cosa può fare gli Stati Uniti d'America e tutto il resto resta di competenza degli Stati membri, la Costituzione italiana, che è una Costituzione di Stato regionale, diceva nel 48, perché poi è cambiato, di questo vi devo parlare dopo, diceva tutto spetta allo Stato sovrano salvo le cose che la Costituzione garantisce agli enti autonomi. Chiaro? Questo era infatti l'articolo 114 della Costituzione del 48, la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni, e il 117 diceva la regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti, eccetera, elenco delle materie. Questo è simile al comma 8, la sezione 8 dell'articolo 1 della Costituzione americana, c'è un elenco di materie, enumerazione delle materie, ma mentre nella Costituzione americana queste sono le materie attribuite dalla periferia al centro, nella Costituzione italiana queste erano le materie che il centro riconosceva alla periferia. Movimento storico. Alla fine uno chiude la finestra, mette in comparazione le due cose e scopre che le due cose non sono così lontane, se non per una questione, la clausola residuale, perché nello Stato federale la clausola residuale dice tutto ciò che non è attribuito al centro spetta alla periferia, mentre nello Stato regionale vige la clausola opposta, tutto ciò che non è attribuito alle regioni spetta allo Stato centrale. Ok? Questo è uno schema di massima, perché dopo anni che le cose funzionano, uno può tranquillamente aprire un convegno, come si è fatto più volte, mettere vicino un italiano non affetto dal morbo, un tedesco, un austriaco, o un americano, cioè stiamo parlando, uno spagnolo, stiamo parlando di alcuni stati che si definiscono regionali, Italia e Spagna, e alcuni stati che si definiscono federali, Austria, Germania e Stati Uniti, e parlare del sistema istituzionale con lo stesso linguaggio e con gli stessi problemi. Perché alla fine le due forme di organizzazione non differiscono come per le loro performance. Ci sono problemi che cambiano il loro titolo, il loro nome, ma sono gli stessi problemi in tutti questi ordinamenti. È anche difficile dire se è più autonomo uno Stato regionale o uno Stato federale. Tipico esempio è se noi compariamo l'Austria con la Spagna, vedremo che le comunità autonome spagnole probabilmente hanno più autonomia e competenza dei piccoli land austriaci. Si possono confrontare tranquillamente i due sistemi, però la loro radice storica resta, perché la loro radice storica è quella che dà poi figura alla Costituzione, struttura alla Costituzione. La Costituzione come contratto ha una struttura diversa dalla Costituzione come atto di decentramento delle funzioni dello Stato sovrano. Lasciamo stare. Sì, dovrei parlarvi anche di questo forse, ma ve ne parlo dopo. Prima vorrei parlarvi del perché esistono le regioni, perché questo ancora non si è spiegato. E le regioni sono un'invenzione dei costituenti italiani, nel senso che prima della nostra Costituzione non esistevano regioni. E esisteva un libro di uno dei costituenti, Gaspare Ambrosini, che si chiamava Lo Stato regionale, un libro degli anni 30, in cui si diceva ci potrebbe essere una forma diversa di Stato che non è quello federale, ma è uno Stato con forti autonomie. E i tre esempi che lui teneva in mente erano l'Unione Sovietica, l'Impero Austriaco, Austro-Ungarico, e la Spagna Repubblicana. Perché la Spagna Repubblicana nel 30 si era dotata di una Costituzione di tipo regionalistico, per cui non è stata un'invenzione del tutto italiana, ma questa Costituzione non è mai stata applicata per la guerra civile. Poi la Repubblica è stata soppressa, è arrivato il generalissimo Franco, ha imposto una simpatica dittatura e di regione non si è più parlato. Per cui i nostri costituenti si sono trovati di fronte a questo problema. Volevano, e poi vi dirò perché, un sistema di forti autonomie. Ma questo sistema di autonomie lo impiantavano in un regno, anzi ormai una repubblica, in uno Stato, che era uno Stato fortemente unitario e centralizzato. Questa era la sua matrice. Il Regno d'Italia si è formato tramite occupazione militare e finti plebisciti, si possono dire queste cose ormai a tanta distanza, che è stato un bluff l'unificazione dell'Italia, è stata un'operazione militare, condotta tra l'altro da un re non particolarmente furbo, era molto affetto del morbo, e questa occupazione militare, questa costruzione dello Stato unitario è stata imposta con il modello francese, e cioè con un modello fortemente centralizzato, il modello napoleonico. Di Napoleone e Savoia condividevano solo le altezze, ma l'altezza nel senso fisica, non quella. E il modello l'hanno preso dal sistema francese, per cui Parigi e i prefetti. I prefetti sono organi del governo centrale messi in periferia a governare la periferia. E l'Italia si è creata con Parigi non c'era. Piccolo problemino, per cui prima Torino, poi Firenze, alla fine Roma, e come capitale, e prefetti in giro per le province. L'organizzazione dello Stato era su base provinciale. A proposito delle province che adesso si devono eliminare, qualcuno dice si toglie ai cittadini il diritto di liberalmente votare i loro rappresentanti in provincia. La provincia non è mai stata un ente democratico in Italia. Fino al 52, 1952, era un'articolazione dello Stato centrale. E perché si era introdotto la provincia? Perché, ahimè, l'Italia ha una tradizione di amministrazione comunale che precede il Regno d'Italia, il Regno di Piemonte e Sardegna e così via. L'ANCI dice che dopo Dio sono nati i comuni. Non lo dice su serio, mica ridono su queste cose. Poi è anche vero, cioè la tradizione campanilistica e comunale italiana è ben nota. Basta prendere due comuni limitrofi, c'è tra di loro una tensione, un odio potenziale per cui mai si fonderebbero. E questo è il problema che hanno le regioni che stanno cercando di fare politica di fusione, perché certe cose sono abbastanza ridicole, no? Abbastanza ridicole. Però quello era il dato. Allora, un'Italia fatta di comuni, spesso irraggiungibili, perché si è fatto prima il Regno d'Italia e poi le ferrovie quelle che sono state smantellate negli ultimi anni per l'economicità del servizio, sono state l'unità d'Italia, portare la comunicazione in tutte le parti, i luoghi, prima questo non c'era, per cui Roma era capitale di un regno con cui non comunicava. Per comunicare con questa parte del regno si sono inventate le province, ma il problema è stato anche che il regno non era tanto felice di applicare le leggi decise a Roma, non è mai stato il senso autonomistico degli italiani, anarcoide, che io condivido in pieno, degli italiani, ma chi sono quelli per impormi delle leggi? Per cui il grosso problema del Regno d'Italia è stato imporre le leggi. Non soltanto in Sicilia o in Calabria, dove erano così poco graditi che ci sono stati fenomeni di cannibalismo. Carabinieri truppe sabaude del nord mangiati, l'unità d'Italia. Ma su questo cagliamo. Ci sono degli storici che parlano di queste cose, ma ancora sono messi da una parte, nel senso che la ribellione contro l'imposizione piemontese c'è stata. Basta leggere il Gattopardo per vederne tutte le trame e le complessità, no? Allora la provincia è stata creata come decentramento del governo e come oppressione dei territori. Il compito del prefetto era garantire l'applicazione della legge. E che cos'è la provincia? E la provincia è la circoscrizione in cui ci sta prefetto, ufficiale del governo, carabinieri, il comando provinciale dei carabinieri, l'intendenza di finanza, oggi agenzia delle entrate, vigili del fuoco, articolazione dell'esercito e così via. Il potere repressivo dello Stato in periferia è organizzato su base provinciale. Tanto è vero che qua il gran genio dei tecnici di Mario Monti, tutti molto infetti del morbo, si sono messi all'idea di modificare la provincia. Quelli che queste cose le sanno mi hanno detto: scusate carini, ma cambiate la vostra amministrazione, dovete cambiare l'amministrazione centrale dello Stato, perché la provincia è lì che si articola. Le regioni avrebbero sempre soppresse le province, perché le province sono oppressione, non autonomia. E quelli che dicono dobbiamo votare con i consigli provinciali dicono a fesserie. Non ha senso, non è questa la matrice storica, non è questa la matrice di senso delle cose. Questo raddoppiamento dei livelli di governo è dovuto al fatto che il governo centrale non ha mai tollerato le autonomie. Per cui il giorno che hanno creato le regioni, e poi vedremo quando le hanno create, ci hanno messo di fronte un commissario dello Stato, che è un prefetto, a controllare la regione. Diffidenze con fronte alle periferie, perché le periferie sono pericolose. Sono pericolose per chi? Per i ministeri che stanno a Roma. Certo, li mangerebbero crudi e qualche volta lo hanno anche fatto. Ce n'ha senso nella storia. Bene, allora, di fronte a questa realtà, cioè uno Stato ereditato dal Regno d'Italia come uno Stato fortemente accentrato e anti-autonomistico, che poi naturalmente è stato gestito di 20 anni di fascismo, sicuramente non a favore delle autonomie, no? Soppressi tutti gli organi rappresentativi, il podestà era il sindaco, il podestà era nominato dal fascio e così via. Come si poteva immaginare che di stabilire un'Italia di tipo federale? Il federalismo non si inventa, che ne pensino gli omini vestiti di verde. La traccia storica non è l'invenzione del federalismo. La traccia storica è l'invenzione dello Stato federale partendo dalla sovranità degli Stati. E non che dal centro si dice toc, federalismo, e tutti siamo felici. È una stupidaggine, è chiaramente una stupidaggine, perseguita in Italia con tutta l'attenzione non della Lega ma del centro-sinistra, giusto perché sia chiaro. Dopo lo vediamo. Allora, che cosa è successo? È successo che il dibattito sullo Stato federale è stato subito superato. In Italia di federalismo ne aveva parlato Gioberti, i più sfortunati di voi l'hanno sentito parlare a scuola, di Vincenzo Gioberti, che si immaginava una cosa carina, che era non il Regno d'Italia, ma la Federazione dei Regni d'Italia, presieduta da chi? Dal Papa. Bellissimo, immagina che bello che saremmo un presidente argentino. Noi di questo ci manca, le resta le abbiamo fatte tutte, ma questo ancora ci manca. E prima da un presidente polacco e uno tedesco, cattivo. Capite che tutto questo era fuori dalla cultura italiana, ma non perché non ci fosse gente che pensava che fosse opportuno fare uno Stato federale, ma perché non c'erano le premesse storiche. La storia non si inventa, la storia è. Quello che volevano ottenere però i nostri costituenti era un forte sistema di autonomie, e bisogna capire il perché tenevano tanto a questo forte sistema di autonomie. Per fare questo cercherei di aprirvi questa slide. Da dove parte? Oh, chiarissimo. Scusate, ma sono slide che sono depositate nel tempo in corsi fatti funzionali, lezioni fatte ai vecchietti, insomma, poi una volta c'è un cumulo di slide e ogni tanto mi ci perdo. La spiegazione arriva dopo. Prima bisogna capire le premesse politiche. Vi ho già detto che la situazione molto fortunata dei nostri costituenti era il velo di ignoranza, cioè i nostri costituenti non sapevano chi avrebbe vinto le elezioni, chi sarebbe stato maggioranza e opposizione, chi avrebbe dovuto cedere il potere all'altro, odiatissimo individuo, non è che si amassero tanto tra di loro, no? E questo ha significato mettere in Costituzione blocchi e difese. La Costituzione è fatta di blocchi e difese, no? Vi ho proposto l'immagine del frigorifero, il frigorifero è un sistema conservatore. Se uno la fa la spesa ogni giorno, anzi meglio due volte al giorno, non c'è bisogno del frigorifero. C'è bisogno del frigorifero se c'ha dei lunghi periodi o anche brevi periodi davanti in cui non fa la spesa. E quindi preoccupato di conservare le cose per mangiarle. La Costituzione è esattamente questa. È servita a mettere le possibili minoranze al riparo delle possibili maggioranze. L'accordo era chi vince le elezioni governa, perché questo è l'accordo salvifico, non è l'accordo poteva essere se vinco io le elezioni va bene, se le vinci tu ti sparo, che è avvenuto in certi paesi naturalmente, si chiama guerra civile. I nostri l'hanno evitato dicendo va bene, per un periodo le armi stanno in cantina, perché erano le armi, c'erano le cantine di tutti, però non le usiamo. Neanche se fanno l'attentato a Togliatti. L'attentato a Togliatti è stato un episodio gravissimo in cui si è rischiato la guerra civile, ma per fortuna quel giorno Bartali ha vinto il giro del Tour de France. E gli italiani sono scesi in piazza e hanno detto guerra civile o manifestazione per Bartali? Manifestazione per Bartali. Togliatti dal letto dell'ospedale ha detto state calmi, state tranquilli, guardate che bravi, siete Bartali, e così come sempre gli italiani l'hanno buttato in burla. Grazie a tutto questo siamo ancora vivi. Il problema era, bene, io riconosco a te il diritto di vincere le elezioni, occupare il Parlamento e fare le leggi, però ti devo mettere dei contropoteri. Dei contropoteri sono Costituzione rigida e Corte Costituzionale, di questo parleremo. Poi sono legge dello Stato e referendum, e di questo parleremo, piccola cosa. Poi sono Stato centrale, autonomia. Perché da come era fatta anche la mappatura del voto, si capiva che in Italia c'erano zone rosse e zone bianche. E queste zone rosse e queste zone bianche sono zone tendenzialmente di grandezza regionale. Cioè che la Toscana, l'Emilia, la Romagna, l'Umbria siano tendenzialmente rosse, lo si sapeva da ben prima del fascismo. Che il Veneto, il Molise, un pezzo della Lombardia, eccetera, fossero regioni bianche, lo si sapeva da sempre. Di conseguenza il sistema è stato creato pensando a dare autonomia politica a questi territori. Vince lo schieramento opposto, io mi arrocco nelle mie regioni. Nelle mie regioni comunque svolgo attività politica, comunque tiro su una classe dirigente, comunque faccio opposizione alle cose che non mi vanno, inserisco una dialettica con la maggioranza che sta in Parlamento, e a questo punto però devo avere degli strumenti per poter governare contro o diversamente dalla maggioranza del Parlamento. Ha una coerenza questo discorso? Uno può dire si parla sempre di interessi di partito, quello esca dalla porta. E se non sono interessi di partito vuol dire che non si parla di politica. La politica non è il regno degli angeli, quello è il paradiso, chi ci crede faccia il possibile per andarci presto. Okay? Questo è il regno degli umani che non sono angeli, per cui esiste il diritto, nel mondo degli angeli non serve il diritto, basta la parola di Dio, e in quel mondo degli umani ci vuole il diritto e ci vuole la politica che fa il diritto. Se non vi piace questo, suicidatevi. Suicidatevi nel senso che non siete adatti a questo mondo. Ci sono tante cose che si possono fare fuori dal mondo, per esempio i missionari, gli astronauti, tante cose. Ma se volete vivere nel vostro mondo, dovete capirlo. Non accettarlo mai, acido muriatico, ma capirlo. E il capirlo è che la politica è difesa di interessi, di parte, partiti, interessi di parte. E non sto dicendo delle cose così banali, perché che i partiti siano legittimi è una questione recente. Perché Rousseau, per esempio, riteneva che i partiti fossero la corruzione della politica. Dobbiamo tutti esprimere la volontà generale. Allora, la difesa territoriale ha significato il bisogno di smarcare i territori da questo che vedete qua, che è il principio di legalità e il principio di democrazia. Il principio di democrazia dice che il Parlamento eletto esprime una maggioranza politica. Ok? È giusto questo? Beh, se non crediamo a questo, siamo favorevoli alla dittatura. Non abbiamo altri strumenti. Quello che noi chiamiamo il mondo democratico si basa su questo assioma. Le leggi le fa il Parlamento. Il Parlamento è votato dal popolo italiano, nel Parlamento c'è una maggioranza politica votata dal popolo italiano. Bene. La maggioranza politica fa la legge e il principio di legalità ci dice che tutta l'amministrazione è sottoposta alla legge. Il principio di legalità dice, definizione di principio di legalità, nessun potere pubblico può essere esercitato se non sulla base della legge. E allora dove si mette l'autonomia dei territori in questo schema? La risposta è la prossima puntata.